Radio Amnesty, un programma del gruppo di Perugia di Amnesty International.
Pace, dicono, pace della mente, pace sulla terra. Che genere di pace? Li vedo parlare, discutere, combattere. Che genere di pace vanno cercando? Perché uccidono? Cosa hanno in testa? Sono solo parole? Perché discutono? È così facile uccidere? E questo è il loro piano? Sì, certo, loro parlano, loro discutono, loro uccidono, loro combattono per la pace.
La puntata di oggi vuole ancora una volta far riflettere sulla drammatica realtà del campo di detenzione di Guantanamo. Sono qui oggi con noi Andrea, Alessandro, Gaglia, Paolo, Sheila, Gioia e Giorgia. La poesia che abbiamo ascoltato è tratta dal libro Poesie da Guantanamo, la parola ai detenuti. Per la prima volta dopo 6 anni i detenuti e gli ex detenuti di Guantanamo prendono la parola attraverso 22 poesie, scritte da dietro le sbarre da 17 autori, per i quali la poesia è uno strumento non solo per denunciare la propria condizione e raccontare la propria sofferenza, ma anche e soprattutto per resistere e mantenere viva la propria coscienza.
Guantanamo è in realtà una città all'estremità orientale dell'isola di Cuba, presso la quale c'è una vasta insenatura, la cosiddetta Baia di Guantanamo, che nel 1898 fu usata come base dalla flotta statunitense durante la guerra contro la Spagna. Finita la guerra, Cuba ottenne una sorta di indipendenza, ma con un trattato fu stabilita la concessione perpetua della Baia, che pur restando territorio cubano veniva gestita dagli Stati Uniti. Questi quindi vi hanno mantenuto la base navale, detta anche GITMO dalla sigla ufficiale della base GTMO, anche se il governo cubano castrista ha sempre contestato la legittimità di questa situazione. Dopo gli attacchi terroristici dell'11 settembre 2001, l'amministrazione Bush inizia la cosiddetta War on Terror, la guerra al terrore, cioè una campagna militare per eradicare le organizzazioni terroristiche internazionali, in particolare Al-Qaeda. C'è quindi quasi immediatamente l'invasione dell'Afghanistan, poi negli anni successivi quella dell'Iraq e altre operazioni minori. Nel frattempo, all'interno della base navale di Guantanamo, si crea un campo di prigionia per la detenzione di persone ritenute collegate ad attività terroristiche e inizialmente catturate appunto durante le operazioni in Afghanistan. I primi prigionieri arrivano l'11 gennaio 2002.
Viene scelto un posto come Guantanamo principalmente per avere la possibilità di considerarlo un luogo al di fuori della giurisdizione legale statunitense e in particolare per aggirare il suo principio dell'habeas corpus, una procedura che consente ad un prigioniero di comparire immediatamente davanti all'autorità giudiziaria per contestare la legittimità della sua detenzione e per essere eventualmente rilasciato. E poi naturalmente la dislocazione avrebbe reso più facile impedire verifiche da parte di organismi esterni, l'accesso di avvocati o familiari e il contatto in generale dei prigionieri col mondo esterno. Inoltre viene adottato per i detenuti lo status di combattenti nemici irregolari, il che li mette in una situazione di limbo giuridico, in cui non sono considerati né prigionieri di guerra, nel qual caso avrebbero i diritti sanciti dalle convenzioni di Ginevra, né come imputati di reati ordinari, nel qual caso avrebbero processi e garanzie ordinarie. La stragrande maggioranza sono stati e sono detenuti per periodi lunghissimi senza formali imputazioni e senza assistenza legale. I pochi che hanno subito un processo sono stati giudicati da commissioni militari ad hoc, con regole ben lontane dagli standard di equità processuale.
Sono poi, almeno in parte, ben noti i maltrattamenti e le torture a cui i prigionieri sono stati o sono sottoposti sia durante la normale detenzione sia nel corso degli interrogatori. Metodi adottati e giustificati in nome della guerra al terrore, che è diventata negli Stati Uniti, ma anche in molti altri paesi, un pretesto per la sospensione dei diritti umani e delle convenzioni internazionali in materia. Sappiamo poi che Guantanamo non è l'unico posto in cui vengono detenuti e interrogati i sospetti terroristi. Sono diventati tristemente noti, per esempio, il campo di Abu Ghraib in Iraq e Bagram in Afghanistan. Infine un accenno a un altro aspetto di questo decennio di guerra al terrore, le cosiddette rendition straordinarie, tutto quel procedimento messo in atto dal governo statunitense, che consiste nella cattura e deportazione eseguite segretamente al di fuori di contesti legali di persone ritenute collegate al terrorismo. Queste persone vengono in genere consegnate a paesi esteri amici degli Stati Uniti e spesso portate in centri segreti di detenzione, i cosiddetti black sites, dove diventano vittime di altri crimini come maltrattamenti, torture e sparizioni.
Secondo le autorità statunitensi, in 10 anni 779 uomini sono stati detenuti a Guantanamo. 8 sono morti, di cui 6 per suicidio. Solo 6 detenuti sono stati condannati dalle commissioni militari. 1 è stato trasferito negli USA e processato da un tribunale federale.
Adesso sentiamo Guantanamo Bay, una canzone di David Rovix, un musicista statunitense da sempre molto impegnato su temi sociali e di protesta.
Oltre il filo spinato ed il campo di mine, puoi vedere gli uomini che hanno lasciato le famiglie per bruciare sotto il sole, per essere torturati ed uccisi, con pance vuote e spiriti seviziati. Se cerchi la libertà, questo è il prezzo che devi pagare. È scritto col sangue a Guantanamo Bay. Welcome to the new world, you could hear the men say, as they sat on the shores of Guantanamo Bay. After 400 years, independence was short. That's just how it is with the deep water port. The battleships came and they never left shore. Tasting the conquest, they just wanted more. The sign that said, welcome to the U.S. of A. In the Republic of Cuba, Guantanamo Bay. Past the barbed wire in the field of mines, you can see the men who left their families behind. To burn neath the sun, to be tortured and killed, where their stomachs are empty and their spirits are grilled. If you're looking for freedom, this is the price you must pay. It's written in blood on Guantanamo Bay. Circle at ease overhead. The living may live and the dead will be dead. The time it may come in this tropical heat that they'll have to go somewhere else to eat. Maybe a storm will come wash it away. But still the guard towers glitter on Guantanamo Bay.
I have said repeatedly that I intend to close Guantanamo, and I will follow through on that. I've said repeatedly that America doesn't torture, and I'm going to make sure that we don't torture. Those are part and parcel of an effort to regain America's moral stature in the world.
Abbiamo appena ascoltato Obama che in un'intervista del 16 novembre 2008 dichiara che chiuderà la prigione di Guantanamo e si assicurerà che nel frattempo non vi si commettano torture. In effetti, un giorno dopo, appena insediato alla Casa Bianca, firma un ordine esecutivo di chiusura del campo di detenzione entro un anno. Abbiamo in studio Elisabetta Campus, responsabile per Amnesty International del coordinamento America del Nord e Caraibi. Ciao Elisabetta.
Ciao, ringrazio voi tutti dell'invito.
Obama ha mantenuto la sua promessa? Il centro di detenzione di Guantanamo è stato chiuso?
No, purtroppo il presidente Obama non ha tenuto fede alla sua promessa di chiudere Guantanamo e per giustificarlo ha invocato anche l'ostruzionismo del Congresso, le pressioni interne e un clima di paura negli Stati Uniti. Però questo non può costituire una scusa valida. Gli Stati Uniti non accetterebbero un tale ragionamento da parte di altri paesi. Il resto del mondo non deve ammetterlo da parte degli Stati Uniti. Considerate che il 29 gennaio 2009 Obama si è insediato come presidente degli Stati Uniti e il secondo giorno, come avete ricordato, ha firmato 3 ordini esecutivi. Ha ordinato alla CIA di porre fine alla detenzione segreta e a tecniche rinforzate di interrogatorio e si è impegnato tra l'altro a risolvere anche i casi dei detenuti di Guantanamo e chiudere la struttura entro il 22 gennaio 2010. Pertanto, a partire da quella data, cioè subito dopo l'insediamento, sono stati sospesi i processi innanzi alle commissioni militari in attesa di un riesame. Però già a maggio del 2009 Bombama annuncia che ripristinerà i processi nelle commissioni militari e si dichiara a favore della detenzione a tempo indeterminato e senza processo per alcuni detenuti.
Quante sono ad oggi le persone ancora imprigionate a Guantanamo e quale sarà la loro sorte?
A metà dello scorso dicembre vi rimanevano più di 150 persone, si parla di circa 171 detenuti. La maggioranza di questi è detenuta a tempo indeterminato senza accusa né processo. Tra questi almeno 12 sono stati trasferiti l'11 gennaio di 10 anni fa. Uno di essi sta scontando una condanna all'ergastolo inflitta da una commissione militare nel 2008, mentre gli altri 11 non sono mai stati incriminati. Inoltre degli attuali detenuti, alcuni saranno processati innanzi a tribunali militari che hanno anche l'opzione di irrogazione della pena di morte. E altri però non potranno essere né processati né rilasciati, ma dovranno rimanere in detenzione militare a tempo indeterminato senza accusa né processo penale. E questo in base ad un'interpretazione unilaterale del governo americano delle leggi di guerra. Ricordo da ultimo il mancato, come responsabilità diciamo di Obama, il mancato veto all'approvazione del National Defense Authorization Act da parte del Presidente appunto, che ha dato luogo all'inizio di quest'anno alla promulgazione di una legislazione che di fatto ribadisce un principio di discriminazione, cioè che il diritto ad un processo equo dipende dalla nazionalità dell'imputato.
Tra le persone detenute ci sono o ci sono stati dei minorenni? Chi è Omar Khadr?
Sì. Dall'apertura del centro sono stati almeno 12 i minori di età al momento in cui sono stati catturati, imprigionati. E Omar Khadr è un esempio emblematico. Si tratta di un ex bambino soldato, la sua cittadinanza è canadese. È stato catturato dalle truppe americane in Afghanistan quando aveva 15 anni nel luglio 2002. Dopodiché è stato portato nel carcere della base aerea di Bagram, dove è stato curato per le ferite riportate. Il ragazzo era stato colpito da dei proiettili al torace e ha perso un occhio a causa di una scheggia di granata. Tuttavia a Bagram, oltre diciamo, alle cure, ha subito anche delle violenze e dei maltrattamenti e nell'ottobre 2002 è stato trasferito a Guantanamo. È stato poi incriminato, accusato di vari crimini, tra cui omicidio, cospirazione, spionaggio, affiliazione terroristica, ed è stato processato innanzi a una commissione militare. È un caso molto particolare, emblematico, perché si è trattato del primo procedimento innanzi a una commissione militare di Guantanamo, all'epoca, diciamo, nell'era di Obama, dal momento dell'insediamento del presidente. Ricordiamo appunto che lui stesso aveva criticato il sistema delle commissioni militari. Comunque, è emblematico anche per un altro motivo, perché a causa di questo processo gli Stati Uniti sono diventati il primo paese a processare un bambino soldato dalla fine della Seconda Guerra Mondiale e ciò costituisce un gravissimo precedente internazionale. E tutto questo a svantaggio di altri minori vittime di reclutamento nei conflitti armati. Amnesty, oltre che l'UNICEF, ha espresso forti dubbi sulla legalità del processo, in quanto celebrato senza rispettare i trattati internazionali. E Amnesty ha richiamato anche la responsabilità degli Stati, tra cui gli Stati Uniti, che hanno ratificato il protocollo sul coinvolgimento dei minori nei conflitti armati. L'ha richiamata appunto al rispetto dei principi di giustizia minorile internazionale. Il principio generale è che i minori combattenti devono ricevere assistenza per il loro recupero sociale e la reintegrazione nelle comunità d'appartenenza e quindi non hanno bisogno di processi o di condanne. Il processo di Omar Khadr si è concluso il 31 ottobre 2010 con una condanna. È stato condannato dalla giuria della Commissione Militare a 40 anni di carcere. Mentre il giudice alla fine ha stabilito che in base ad un accordo, a un patteggiamento avvenuto con la difesa, per cui Omar Khadr si è dichiarato colpevole dei crimini di cui era stato imputato, di questi 40 anni ne sconterà solo 8, con la possibilità di rimpatrio in Canada dopo un anno di detenzione a Guantanamo. Tuttavia rimane ancora detenuto a Guantanamo.
Qual è il significato simbolico di Guantanamo e perché sarebbe così importante ottenere la sua chiusura?
10 anni fa, praticamente subito dopo gli attacchi dell'11 settembre, il presidente Bush ha disposto la creazione di questa struttura offshore, appunto destinata a ospitare combattenti nemici catturati nel quadro di quella che è stata definita la cosiddetta guerra al terrore. E la prigione di Guantanamo, con i cappucci, le tute arancioni, le gabbie, le palizzate di filo spinato, è diventata presto il simbolo di detenzioni arbitrarie, rendition, che sono trasferimenti tra un paese e l'altro di prigionieri. È diventata simbolo di tortura, altri abusi e comunque dell'incapacità globale delle autorità americane di rispettare i diritti umani dei prigionieri. E quindi si può dire che gli Stati Uniti utilizzano di solito a livello mondiale il linguaggio dei diritti umani, così come hanno fatto sia Bush che Obama, che hanno promesso di mettere i diritti umani al centro delle loro strategie di lotta contro il terrorismo, però non continuano a non onorare tale impegno. Quindi si può dire che la politica di due pesi e due misure è all'ordine del giorno a scapito degli standard universali. E questi sono i messaggi che Guantanamo sta inviando al mondo. E Guantanamo dovrebbe essere chiusa, perché appunto bisogna porre fine alle politiche che violano i diritti umani. L'America e gli Stati Uniti dovrebbero sconfessare la dottrina di guerra mondiale e adottare gli standard internazionali relativi ai diritti umani. È inoltre necessario che venga chiesto conto ai responsabili di detenzioni segrete, di tortura, delle rendition e degli abusi dei diritti umani commessi nel corso di questi 10 anni. La mancata risoluzione di questa situazione deve essere affrontata non solo all'interno degli Stati Uniti, ma anche da parte della comunità internazionale.
Un'ultima domanda. Quali sono le richieste di Amnesty International?
Ma allora, innanzitutto chiediamo che il Presidente degli Stati Uniti affronti le detenzioni di Guantanamo, come dicevo, come un problema concernente i diritti umani. I detenuti di Guantanamo devono essere incriminati e sottoposti a un processo equo oppure rilasciati e inviati in paesi che però rispettino i loro diritti umani, compreso anche il suolo degli Stati Uniti, qualora non vi fossero altre possibilità. Occorre porre fine alle commissioni militari perché non rispettano questi standard internazionali di equità processuale, come dicevo prima. E occorre anche che si ponga fine al ricorso alla pena di morte, che è contemplata come opzione in questi processi. Devono poi essere accertate anche le responsabilità dei funzionari americani che si sono macchiati delle violazioni dei diritti umani, torture, sparizioni forzate. Queste persone devono essere portate innanzi a un giudice. Per ultimo, in generale, bisogna che gli Stati Uniti riconoscano l'applicabilità e rispettino le norme internazionali in materia di diritti umani nella conduzione di operazioni di guerra al terrore, nelle detenzioni. Ma questo deve accadere non solo a Guantanamo, anche nella struttura di Bagram in Afghanistan, dove attualmente sono detenute circa 2.000 persone, o in qualunque altra località.
Grazie Elisabetta.
Grazie a voi per avermi ospitato.
Sono un uomo sincero, di dove cresce la palma, e prima di morire voglio far uscire i versi dalla mia anima. Il mio verso è di un verde chiaro e di un color rosso acceso. Il mio verso è un cervo ferito che sul monte cerca riparo.
Guantanamera, Guantanamera. traidor. No me pongan en lo oscuro a morir como un traidor. Yo soy bueno y como bueno moriré de cara al sol. Yo soy bueno y como bueno moriré de cara al sol.
Guajira, Guantanamera, Guantanamera, Guajira, Guantanamera.
Con los pobres de la tierra quiero yo mi suerte echar. Con los pobres de la tierra quiero yo mi suerte echar. El arroyo de la sierra me complace más que el mar. El arroyo de la sierra me complace más que el mar.
Guantanamera, Guajira, Guantanamera, Guantanamera, Guajira, Guantanamera.
Tiene el leopardo un abrigo en su monte seco y pardo. Tiene el leopardo un abrigo en su monte seco y pardo. Yo tengo más que el leopardo porque tengo un buen amigo.
Guantanamera, Guajira, Guantanamera, Guantanamera, Guantanamera.
¡Dilo, compay!
Prendete il mio sangue, prendete il mio sudario e i resti del mio corpo. Scattate fotografie alla mia salma nella tomba, sola. Inviatele al mondo, ai giudici e alle persone di coscienza. Inviatele agli uomini di sani principi e alle persone oneste. E lasciate che portino il peso della colpa di fronte al mondo, di quest'anima innocente. Lasciate che portino il peso di fronte ai loro figli e di fronte alla storia. Di quest'anima sprecata, senza peccato. Di quest'anima che soffre nelle mani dei protettori della pace. Anche se il dolore della ferita aumenta, ci sarà un rimedio per curarlo. Anche se il tempo della prigionia perdura, ci sarà un giorno in cui usciremo.
E ora passiamo alle buone notizie. In Myanmar, il 13 gennaio 2012, il governo ha amnistiato almeno 130 prigionieri politici, tra i quali i noti dissidenti Itai Kiwe, Ukun Utu Oo, Minkon Aing e Ung Ambira.
Mohamed Hassan Alim, attivista politico e militante del partito di opposizione Baath, è stato rilasciato il 16 gennaio 2012 dopo aver trascorso 22 giorni in carcere senza possibilità di contatti col mondo esterno.
Il 5 gennaio 2012 un giudice del Delaware, USA, ha annullato la condanna a morte per omicidio di Germain Malone-Wright, che ha trascorso nel braccio della morte ben 21 anni.
Amar Dirar, Maji Musa, Ghazi El Tayeb, Mohamed Majoub, Sharif Kamal e Omar Hamid, sei attivisti dell'associazione Girifna, ispirata ai movimenti degli indignati, sono stati rilasciati tra il 6 e il 9 febbraio 2012.
Per approfondire la tematica di questa puntata, vi consigliamo la visione del film documentario Gitmo di Eric Gandini del 2007. Alcuni giornalisti vengono accolti a determinate condizioni presso la base militare di Guantanamo. Possono osservare come vivono e si divertono i soldati, ma non vi è permesso loro di incontrare o parlare con i prigionieri. Nella notte si sentono le urla dei detenuti. I militari spiegano che si tratta delle loro preghiere. Nel documentario Gitmo parlano prigionieri di nazionalità svedese.
usciti da Guantanamo, uno capace ancora di ironia, l'altro totalmente spezzato dall'esperienza. Vi consigliamo inoltre The Road to Guantanamo di Michael Winterbottom del 2006. È un film documentario che racconta la storia vera della detenzione nel campo di Guantanamo Bay di tre giovani inglesi catturati in Afghanistan nel 2001 e ritenuti ingiustamente militanti di Al-Qaeda. I tre giovani, Rual, Asif e Shafiq, vennero rilasciati solo nel 2004.
Da qualche parte dicono che vive bene, che relativamente non gli manca niente, può bere, camminare, scrivere e respirare, fantasma senza catene. Da qualche parte dicono è sempre uguale, anche se non si somiglia più. La mattina di Pasqua con le mani in tasca e una corona di spine. Da qualche parte al mondo suonano le sirene, milioni di uomini cominciano a remare, si confondono il turno della notte e del giorno, si confondono gli agnelli con le iene. Da qualche parte al mondo dicono va bene, con una colomba morta fra le mani. Fuori dall'orizzonte con il muro di fronte, risultato senza soluzione. Condannato a morte, condannato a vita, condannato a morte per la vita. Condannato a morte, condannato a vita, condannato a morte per la vita. Che silenzio che c'è qui intorno, che paura che c'è qui intorno. Religione può essere un sentimento, religione può essere una fuga d'amore, religione può essere intrattenimento, religione può essere terrore. Da qualche parte dicono che vive bene, anche se gli fa paura ogni rumore.
Io penso che ciò che Amnesty e la radio Amnesty fanno è una delle cose più importanti per conoscere i diritti umani in Perugia. Alessandro il capo e Andrea l'artista con tutti gli altri mostrano con un grande riflesso gli eventi e le notizie da tutto il mondo. Io ricordo che quando venni in Italia ricevetti una bottiglia di birra e ora questa bottiglia è sulla mia scrivania ed ogni giorno lei mi dice: pensa ad Amnesty Perugia e fai bye bye. Dio vi benedica.
Radio Amnesty, un programma del gruppo di Perugia di Amnesty International.